Decameron, novelle in quarantena. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, questa è Decameron, novelle in quarantena. Ogni settimana faremo delle interviste a, insomma, personaggi che riescono, tramite la propria esperienza e testimonianza, a darci un po' un quadro, insomma, di una, a gettare luce su, per quanto riguarda una situazione in particolare, un aspetto poco che, di cui se ne parla, insomma, poco, relativo agli effetti di questa pandemia sulla vita delle persone, sulla nostra società. Per quanto riguarda la puntata di oggi e l'intervista di oggi, il tema sono, insomma, una comunità che è quella rom, in particolar modo, può essere quella italiana in particolar modo, faremo un focus su quella di Roma, ovviamente, i cui numeri sono, insomma, importanti, e come sta vivendo la diffusione dell'epidemia la comunità rom, quale tipo di assistenza viene dato loro, che tipo di protezione all'interno dei diversi campi che ci sono, che, insomma, che circondano la città di Roma, come diciamo reagiscono, come fanno a sostenersi per quanto riguarda il lavoro o per quanto riguarda anche la libera circolazione all'interno della città. Per tutte quante queste domande abbiamo in collegamento telefonico il dottor Carlo Stasolla, ovvero il presidente dell'associazione 21 luglio, che da anni si occupa appunto di queste tematiche e diciamo aiuta la comunità rom qui a Roma.
Grazie a voi per l'accoglienza e per lo spazio che ci date.
Allora, io Stasolla, visto che ha scritto, innanzitutto comincerei da un articolo molto interessante e lo consiglio ai nostri ascoltatori. Hashtag io resto nel campo, l'impatto del lockdown raccontato da chi vive nelle baraccopoli. Lo trovate su animazionesociale.it e vedo tra l'altro che è stato anche recentemente tradotto in inglese, insomma è un articolo che ha avuto una eco non indifferente, perché a firma di Carlo Stasolla appunto e anche Tommaso Vitale, perché tratta in diversi punti un po' le problematiche principali che il coronavirus ha dato, insomma, alle comunità rom presente qui a Roma, e un po' vorrei con lei vederne alcune. Insomma, prima di andare nello specifico le faccio una domanda in generale: come si è modificata diciamo la vita, immagino sicuramente in peggio, la vita degli abitanti di queste comunità, dei cosiddetti campi rom appunto, o dei villaggi?
Beh, io partirei dai numeri che ci parlano di circa 6.000 persone che vivono in insediamenti formali e informali, una popolazione composta per più della metà da minori, alcuni in tenera età. Noi abbiamo condotto questo studio 15 giorni dopo il fatidico 9 marzo, l'inizio del lockdown, e per rilevare l'impatto del Covid-19 sulle comunità rom che vivono in emergenza abitativa. E i dati emersi sono assolutamente dati allarmanti. Abbiamo già a che fare con una comunità che parte, diciamo, già svantaggiata, in una condizione di povertà, di marginalizzazione, di esclusione sociale, di limitatezza degli strumenti di lavoro, visto che all'interno degli insediamenti si pratica soprattutto un'attività informale. Chiaramente con il lockdown tutto è andato peggiorando. Quello che emerge dalla ricerca quindi ci parla di sovraffollamento, un sovraffollamento che va contro quelli che sono tutte quante le norme precauzionali imposte dal governo. Ci sono container dove vivono in 21 metri quadrati anche 9-10 persone. La ricerca parla di un sovraffollamento che è anche esterno, ci sono insediamenti progettati dalle istituzioni per 600 persone e magari ne vivono 1.000. All'interno dei campi non abbiamo rilevato alcun tipo di informazione o di strumenti di protezione individuale o collettiva, ma quello che più colpisce è il tema legato alle condizioni economiche. Chiaramente chi pratica un lavoro informale con il lockdown si trova completamente tagliato fuori da quelli che sono ammortizzatori sociali e quindi in condizioni di estrema precarietà, in una precarietà che poi finisce per diventare crisi vera e propria dal punto di vista e sotto il profilo alimentare. Sono soprattutto le categorie degli anziani, quelle dei bambini più piccoli, quelle più toccate, e per quello il nostro intervento successivo all'indagine si è concentrato proprio nel dare risposte, aiuti e sostegno alle mamme con minori di 0-3 anni.
Ma infatti, Stasola, adesso entreremo punto per punto. A me iniziamo proprio dal tema della sanità, dell'igiene e dei dispositivi di protezione personale. I famigerati, famosi, insomma, però famigerati perché non se ne trovano, insomma, per tanto tempo non se ne sono trovati, DPI, di cui si parla tanto in TV, alle radio, eccetera, sui giornali, le mascherine, i guanti, insomma, noi non li troviamo nelle farmacie, poi adesso c'è la polemica sui prezzi, eccetera, eccetera. Come si stanno organizzando, come si sono organizzati in questi due o tre mesi appena trascorsi gli abitanti appunto dei campi Rom, per quanto riguarda le mascherine, per quanto riguarda delle sistemi appunto di protezione, quando frequentavano il campo stesso che quando uscivano ad esempio per approvvigionarsi, per fare la spesa, eccetera, eccetera.
Beh, l'abbandono istituzionale che sempre ha caratterizzato questi posti si è andato acuendo con il Covid-19, dove da quel giorno del 9 marzo l'istituzione è praticamente scappata e scomparsa dal campo, e quindi le persone sono state e così in balia di quelle che sono le informazioni che emergono dai talk show, per chi ha la corrente la TV, o dal capire o da limitare atteggiamenti riscontrati all'esterno. Se per noi che viviamo, molti di noi che vivono in abitazioni convenzionali, in quartieri di Roma, è difficile reperire questi strumenti di protezione, figuriamoci chi vive per esempio a 23 km dalla città di Roma, come chi abita a Castel Romano, o lontanissimo da luoghi come farmacie o supermercati. Di fatto ancora oggi noi tutti i giorni siamo presenti negli insediamenti, nei campi non ci sono strumenti di protezione, le persone non sanno e non conoscono bene quello che sta succedendo e quanto è accaduto, e quindi non hanno a disposizione strumenti informativi per sapere cosa fare e come affrontare la situazione. Questo ci fa dire che forse probabilmente il Covid è passato anche nei campi, ma forse probabilmente nessuno lo sa, anche perché si tratta di una popolazione molto giovane e quindi potrebbe essersi presentato in maniera asintomatica, ma certo è che manca la conoscenza e quindi mancano anche strumenti di qualsiasi tipo di protezione, sia individuale sia collettiva.
Oh, Stasola, io questo è un punto su cui vorrei fare chiarezza. Cioè, di fatto, quindi, da quando è scattata l'emergenza epidemia Covid, l'atteggiamento da parte delle istituzioni è stato di fatto: arrangiatevi, cioè state isolati il più possibile, non fatevi vedere il meno possibile, operatori, perché lei ha detto nella sua risposta operatori sanitari non se ne sono visti, immagino in generale anche operatori sociali da parte delle istituzioni, insomma idem mi verrebbe da dire, cioè quindi di fatto è stato un pensateci voi a voi stessi?
L'atteggiamento è stato quello di una irresponsabile e incosciente fuga da questi posti, laddove in parte erano presenti saltuariamente assistenti sociali, operatori sociali e sanitari, questi non se ne vedono più da almeno 2 mesi. Le popolazioni quindi sono rimaste in balia di se stesse. È estremamente grave che invece, a fronte di questo abbandono che noi riscontriamo con una presenza giornaliera in quasi tutti gli insediamenti della capitale, per esempio la sindaca Raggi a più riprese, in un'occasione davanti alla stampa estera, in un'altra addirittura in consiglio comunale, ha proclamato che invece tutto è sotto controllo e che la protezione civile è pronta a intervenire in qualsiasi momento nel campo laddove si rivelano dei bisogni. Io oggi con assoluta certezza e assumendomi la responsabilità di quello che dico, posso tranquillamente affermare che nessun pacco alimentare contenente, diciamo, proveniente dal Campidoglio e dalla Protezione Civile è mai entrato in uno dei campi dove vivono circa 6.000 persone, di cui più della metà sono minori. Una popolazione quindi abbandonata totalmente al proprio destino, malgrado le dichiarazioni della sindaca.
Stasola, senta, parliamo un po' di lavoro, un po' di lavoro e anche di soldi, quindi. Con il lockdown, di fatto, per noi tutti, insomma, abbiamo dovuto ripensare al nostro lavoro. Purtroppo migliaia di persone di fatto l'hanno perso. Altri, si è parlato molto del Cura Italia, adesso tutti noi stiamo aspettando i provvedimenti del Cura Italia 2, chiamiamolo così, che dovrebbe uscire a giorni, per sapere gli ammortizzatori sociali, per sapere insomma chi può fare domanda, eccetera eccetera. E anche per la popolazione italiana spesso si è parlato di esclusi, di persone che magari lavoravano loro malgrado in nero, con contratti non regolari, non erano registrati da nessuna parte. Mi immagino che ancor più i lavori di sostentamento, che possono essere ad esempio, non so, le opere di facchinaggio, oppure lo sgombero delle cantine, i trasporti, o qualsiasi altri lavori appunto dove erano impiegati appunto gli abitanti dei campi, siano venuti meno. E quindi mi chiedo, ma in questi mesi come si è affrontato il problema da parte della comunità per quanto riguarda la carenza da una parte di lavoro e dunque di sostentamento, e dall'altra, immagino io, la ovvia esclusione, ovvia nel senso di logica appunto, esclusione da parte di qualsiasi decreto, provvedimento, e quindi come si sono arrangiati?
Allora, proviamo a fare anzitutto una premessa che forse andava fatta all'inizio di questa chiacchierata. Quando parliamo di campi rom, noi pensiamo che ci vivano solamente i rom all'interno, ma in realtà dalla crisi economica del 2008 in poi, negli ultimi 2-3 anni, le baraccopoli, perché tali poi sono questi villaggi denominati così dalle istituzioni in maniera abbastanza beffarda e impropria, sono diventati luoghi dove non vivono solamente persone di origine rom, ma anche persone, per esempio giovani coppie dell'Italia del Sud venute a Roma che hanno perso lavoro e casa. Quindi nei campi, o meglio le baraccopoli romane, ci sono le vecchie povertà rappresentate molto dalle comunità rom, ma anche nuove povertà. Questo è un dato importante che accomuna in una crisi diverse fasce della popolazione. Ecco, tutte queste persone di fatto, vivendo di lavori informali, vivono lo stesso dramma di chi nelle periferie estreme della capitale sta vivendo questi periodi, questi mesi, queste settimane di lockdown. Cioè chi svolge un lavoro improprio non ha ammortizzatori sociali, ma soprattutto il lavoro improprio in genere fa sì che la maggioranza delle persone che lo praticano vivano di ciò che ricavano dal guadagno giornaliero, non potendo quindi disporre di risorse accumulate da cui poter attingere in caso di crisi. A questo elemento aggiungiamo il fatto che all'interno dei campi la paura del contagio fa sì che la solidarietà interna ai campi sia venuta meno, si ha paura a offrire un piatto di pasta al vicino, per esempio, di baracca o di container, si ha paura e timore di dare un pezzo di pane per paura del contagio. Quindi questa solidarietà interna si è erosa, così come si sono erose le risorse accumulate da alcune famiglie che potevano accumulare, e quindi si è caduti e si è precipitati in una deprivazione alimentare che ha interessato e interessa intere famiglie. Oggi ci sono intere famiglie che nelle periferie estreme della città di Roma, penso ai palazzoni di Torbella Monaca dove noi tra l'altro operiamo, così come nella baraccopoli dove vivono le persone di origine rom, ma non solo, non sono certi di poter svegliarsi ogni mattina con la certezza di poter avere dei pasti sopra la tavola. Questo è un dato di fatto. A fronte di questo il Comune non ha assolutamente fatto nulla, il buono spesa di fatto si è rivelato uno strumento lentissimo nell'applicazione delle consegne, e comunque rappresenta una tantum che può garantire per qualche settimana di andare avanti, ma non risolve la situazione. E quindi noi oggi ci troviamo in una situazione probabilmente inedita per il nostro Paese negli ultimi 50 anni, 60 anni, cioè di famiglie che non hanno di che mangiare, di bambini che vanno a dormire con lo stomaco vuoto. Questo è un dato di fatto con cui bisogna fare i conti in una prospettiva non nell'immediato, ma anche e soprattutto nel medio e nel lungo periodo.
Sassolla, quando si parla di marginalità e di periodi eccezionali, purtroppo in senso negativo, quali quelli che stiamo vivendo, ovviamente il mio pensiero va alle marginalità delle marginalità. In particolar modo, parlando della comunità rom, di queste baraccopoli, come giustamente lei le ha definite, mi viene in mente la tematica, diciamo, i poli opposti dei anziani da una parte e dei bambini dall'altra. Immagino la sofferenza appunto per gli anziani, soprattutto qualora venga meno, come lei ci sta testimoniando, una rete di solidarietà che immagino prima comunque gli aiutava, gli dava sì, il piatto di pasta come ha detto lei prima, insomma poteva aiutarli nelle necessità quotidiane. Ancor più però mi viene in mente la tematica dei bambini, siccome a livello nazionale una cosa che è stata notata nei decreti di PCM che ormai abbiamo conosciuto appunto di Conte è l'assenza dei bambini, addirittura ripeto proprio per gli italiani c'è stata una dimenticanza, si è parlato molto dei cani, di chi poteva portare in giro i cani eccetera eccetera, però i bimbi sono stati un po' esclusi da qualsiasi provvedimento, da passeggiate, da diritto un po' all'aria aperta e va bene, e qui c'è stata questa polemica a livello nazionale. Mi immagino ancor più nei campi il fatto che vi sia stata una esclusione di fatto appunto della comunità da parte del resto della comunità nei confronti della cittadinanza. Per quanto riguarda i bambini, ad esempio mi verrebbe in mente l'istruzione, il fatto che di fatto la scuola quindi non esiste più, immagino che non ci sia la scuola a distanza nelle baraccopoli, ecco. E quindi le chiedo, per quanto riguarda appunto i bambini, come stanno vivendo questo periodo nelle baraccopoli? Sono semplicemente a ricasco solamente della famiglia di appartenenza e basta, non c'è nessuna forma di assistenza, di aiuto, di istruzione?
Sì, quello dei bambini, diciamo, al di là delle baraccopoli, a livello generale, come lei ha sottolineato, è un tema gravissimo questa omissione. Noi oggi siamo un paese che sta implodendo su se stesso e a breve scopriremo le vere macerie in cui ci troviamo come paese, e in questi casi è fondamentale partire dai giovani e dai bambini, perché saranno loro il futuro del nostro paese e dipenderà da loro se e come questo paese verrà ricostruito. Quindi già questa filosofia di mettere da parte e marginalizzare questa questione a livello nazionale in questo modo è estremamente grave. Lo è più grave ancora in queste sacche di povertà e di marginalità estrema dove vivono questi bambini completamente abbandonati a se stesso. Noi nelle nostre ricerche, come lei appunto ha sottolineato, abbiamo fatto emergere anziani e bambini piccoli come le categorie più fragili. Io racconto due fatti, due episodi che mi restano nella mente. Uno recentissimo di ieri, nel corso di una distribuzione ad una donna anziana a cui noi settimanalmente portiamo una busta di spesa, si è avvicinata in maniera dignitosissima e con le lacrime agli occhi e mettendomi una mano sulla spalla mi ha detto se non vieni ogni settimana io morirò di fame. Parole estremamente vere ma estremamente toccanti, che solo queste fanno capire il dramma che vivono adesso degli anziani presenti nelle baraccopoli romane. E un altro aneddoto invece che riguarda i bambini è una madre che confidava che gli omogenizzati che noi settimanalmente portiamo per il suo bambino piccolo in realtà li sta spalmandoli sul pane per i suoi figli, numerosi figli più grandi. Ecco, queste due immagini ci danno da sole il senso della risposta che potrei dare, diciamo, alla sua domanda, di quella che è la situazione, una situazione di abbandono dove le famiglie cercano di arrangiarsi con pochissimi strumenti, con bambini lontani dalla scuola, già avevano tanti muri che li separavano dall'istituzione scuola, adesso questo muro è diventato spessissimo perché non si può certamente parlare di didattica a distanza in luoghi dove non c'è neanche un tavolino per sedersi. E figuriamoci se c'è una wifi o uno strumento tecnologico che consenta una didattica a distanza. Sicuramente bambini che saranno e potranno essere preda facile della criminalità organizzata nel breve periodo, perché bambini che non hanno un futuro, bambini che non hanno basi su cui costruire sogni, progettualità, e bambini quindi che graveranno sull'Italia, e bambini che non saranno protagonisti della ricostruzione del nostro paese. Questo è un peccato, ma abbiamo ancora l'occasione per poter fare in modo che la realtà sia diversa se crediamo in loro, se costruiamo il paese a partire dai loro, dai loro bisogni, dai loro sogni, dai loro legittimi diritti. Ultimi, donne e bambini, sono queste le tre fasce di popolazione su cui possiamo e dobbiamo ricostruire il paese.
Sassolla, un'ultima domanda prima di lasciarci. Vedo che un paragrafo dell'articolo che ho citato prima si chiama Dalla ricerca all'intervento. Allora, lei giustamente, con lo spazio che ha a disposizione all'interno di un articolo, mette diversi punti di intervento in cui si può intervenire per migliorare la situazione. Ovviamente i tempi radiofonici sono, ahimè, più stringenti. Vuole riassumere un po' per i nostri ascoltatori dove e come si può intervenire per cambiare, insomma, la situazione che abbiamo, che lei sta denunciando?
Noi, senza alcun denaro pubblico, abbiamo iniziato subito la somministrazione di pacchi bebè con il supporto di una pediatra e di una nutrizionista, per cui confezioniamo ogni settimana circa 250 pacchi bebè che consentono il sostentamento ottimale di un bambino 0-3 anni. Questi pacchi poi preparati e confezionati il sabato, tra l'altro sabato scorso è venuto anche il Vescovo Auxiliare di Roma a darci una mano, sabato prossimo verranno dei volontari di Open Arms a darci una mano, quindi è molto bella questa vicinanza di cuori diversi che battono a favore dei poveri nella città di Roma. Ogni sabato acquistiamo il materiale, lo confezioniamo e lo distribuiamo nei giorni successivi nelle baraccopoli romane. Invitiamo, se posso permettermi, gli ascoltatori a visitare il nostro sito www.21luglio.org, dove è possibile, con un contributo o economico, ma anche con una donazione di pannolini o demogenizzati di latte in polvere, essere insieme a noi protagonisti di questa azione a favore degli ultimi della città che non vogliamo e non possiamo dimenticare.
Bene, e allora, appunto, seguendo le indicazioni di Sassolla, insomma, vedete appunto come si può aiutare a migliorare questa situazione. Io ricordo sempre l'articolo per chi ne volesse sapere di più, l'impatto del lockdown raccontato da chi vive nelle baraccopoli. Lo trovate su animazionesociale.it, articolo molto interessante che spiega bene i punti che abbiamo toccato anche in questa intervista. Per il momento siamo giunti alla fine di questa puntata di Decameron Novelle in Quarantena. Noi ringraziamo Carlo Sassolla, presidente dell'associazione 21 luglio, per la sua testimonianza. Sassolla, grazie mille.
Grazie a voi e buon lavoro.
L'appuntamento è per la prossima intervista, appunto, per Decameron Novelle in Quarantena. Io adesso vi lascio con le trasmissioni di Radio Città Aperta. Un saluto da Valentino De Luca e alla prossima. Decameron. Novelle in quarantena. Decameron. Novelle in quarantena.